Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran-Iraq, discussioni serie per una maggiore cooperazione. Iran, ministro degli esteri Abdollahian in visita in Italia, incontrerà Tajani. Teheran, ambasciatore francese convocato al ministero degli esteri. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì, 1 dicembre 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. A tra poco. Il primo ministro iracheno Mohammed Shial-Sudani ha affermato di aver tenuto discussioni serie nella sua recente visita in Iran e di volere una maggiore cooperazione con l'Iran per far progressi nei settori della sicurezza, dell'economia, della cultura e del turismo. Il capo del governo iracheno è tornato proprio ieri a Baghdad dopo una visita di 2 giorni a Teheran. Al Sudan ha riferito via Twitter di aver incontrato il leader supremo, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, con il quale, ha precisato ancora il premier iracheno, ha intavolato una discussione seria. Il Sudani si è recato martedì a Teheran per la sua terza visita all'estero dall'inizio del suo mandato. Energia, collaborazione in campo economico, sicurezza, una lotta comune contro il terrorismo sono stati i punti discussi nei colloqui fra il premier di Baghdad e i vertici della Repubblica Islamica. Per quanto riguarda l'incontro con la guida suprema, il sommo Ayatollah Khamenei ha esortato il governo iracheno a lottare nella comune difesa contro i nemici, la sicurezza dell'Iraq, ha tenuto a precisare il sommo Ayatollah Khamenei, anche la sicurezza dell'Iran e allo stesso modo la sicurezza dell'Iran influisce sulla sicurezza irachena. Per quanto riguarda l'incontro con Raisi, l'incontro che ha avuto luogo al Palazzo Presidenziale, il capo di Stato iraniano ha espresso la speranza di un ulteriore rafforzamento dei legami fra i due vicini. Al Sudani, dal canto suo, ha confermato la determinazione del governo iracheno a bloccare gruppi o fazioni che utilizzano il territorio iracheno per minare e disturbare la sicurezza dell'Iran. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian arriverà in Italia questo venerdì per partecipare ai Med Dialogue e per un incontro bilaterale con l'omologo italiano Antonio Tajani. Questo mentre il capo della diplomazia iraniana era già stato in Italia a luglio. Tajani dal canto suo ha detto: Italia è sempre stata aperta al dialogo con l'Iran per ragioni storiche, economiche e militari. L'ambasciatore francese a Teheran, Nicolas Rocher, è stato convocato al Ministero degli Esteri iraniano a seguito delle dichiarazioni inaccettabili di questo paese e all'approvazione di una risoluzione interventistica del Parlamento francese in merito agli sviluppi nella Repubblica Islamica dell'Iran. Iran condanna fortemente le accuse infondate dalle autorità di Parigi contro Teheran. Azioni del genere sono del tutto inaccettabili, si legge nel comunicato ufficiale del Ministero degli Esteri iraniano. Cambiamo pagina. I cosiddetti accordi di normalizzazione tra Tel Aviv e alcuni governi arabi avvenuti negli ultimi anni non sono serviti a cancellare i sentimenti negativi e l'odio che vengono provati dalle nazioni arabe nei confronti del regime dell'apartheid di Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, l'ha scritto in un post su Twitter proprio mercoledì sera, affermando che le reazioni dei tifosi ai mondiali di calcio 2022 proprio nei confronti dei giornalisti israeliani nel Qatar dimostra il forte e il vasto risentimento nei confronti dell'entità sionista. La Coppa del Mondo 2022 nel Qatar si è trasformata in una manifestazione di indignazione del popolo arabo contro il regime sionista dell'apartheid e di solidarietà allo stesso tempo con la causa della Palestina, ha detto ancora il portavoce iraniano. Il regime occupazione di Israele è odiato da tutte le nazioni, ha aggiunto. Mentre il mondo stava proprio guardando la partita decisiva della Coppa del Mondo 2022 a Doha tra Iran e Stati Uniti, l'amministrazione Biden ha approvato vendita di sofisticati sistemi antidrone nel quadro di un accordo del valore di $1 miliardo al paese che ospita il torneo, cioè il Qatar. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano, spiegando che l'accordo dovrebbe includere anche 200 intercetto. Secondo il vice ministro degli esteri russo Aleksandr Grushko, tutta questa febbrile attività dell'Unione Europea, le sanzioni, sono finalizzate a trovare modalità, con le buone o le cattive, per legittimare le sanzioni illegali adottate contro la Russia e il furto dei beni appartenenti a persone fisiche e giuridiche russe. All'inizio della giornata di ieri, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha proposto di creare una struttura speciale per gestire beni congelati della Banca Centrale Russa e beni privati per sostenere l'Ucraina. I paesi occidentali hanno congelato le riserve di valuta estera della Russia e bloccano i pagamenti internazionali delle banche russe in risposta all'operazione speciale militare in Ucraina lanciata da Mosca a febbraio. In totale, gli stati membri dell'Unione Europea hanno congelato 17 miliardi 400 milioni di euro di beni russi. Le potenze nucleari devono evitare qualsiasi scontro militare tra di loro anche con l'uso di armi convenzionali, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, intervenuto ad un forum, un programma scientifico ed educativo, Dialogo per il futuro. Lavrov ha ricordato che su iniziativa di Mosca all'inizio di quest'anno i leader dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno confermato che non possono esserci vincitori in una guerra nucleare, che essa non dovrà mai essere scatenata. Un incendio è divampato sulla portaerea di classe Nimitz USS Abraham Lincoln. Almeno 9 feriti si sono registrati. L'incendio è scoppiato proprio martedì mattina sulla portaerea con sede a San Diego, ha confermato proprio oggi la Marina Militare degli Stati Uniti. Secondo Douglas MacGregor, chi è Douglas MacGregor? Ex consigliere del Pentagono, la politica estera del non fare prigionieri promossa dall'amministrazione Biden significa che l'esito della prossima fase della guerra in Ucraina non solo distruggerà lo Stato ucraino, ma demolirà anche le ultime vestiglie dell'ordine liberale del dopoguerra e produrrà un drammatico spostamento del potere e dell'influenza in Europa, soprattutto a Berlino, dove l'influenza passerà da Washington a Mosca e in misura limitata a Pechino. Ennesimo attacco terroristico in Afghanistan, si tratta di un'esplosione avvenuta poco, cioè ieri sera in una scuola nel nord del paese. Le prime stime fornite da funzionari locali parlano di almeno 16 morti e oltre 24 feriti. Per il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Papa Francesco, è diventata vittima della propaganda, lo ha affermato dopo le critiche del pontefice apparse in un'intervista alla rivista di gesuiti statunitensi che riguardavano le, per così dire, crudeltà delle truppe cecene coinvolte nell'operazione militare speciale russa in Ucraina. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Australia esorta gli Stati Uniti, basta con caccia all'uomo per Julian Assange. Il governo australiano ha chiesto agli Stati Uniti di porre fine alla sua ricerca dell'attivista nonché fondatore di Wikileaks Julian Assange. Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, alla guida del paese da appena un mese, ha detto in Parlamento di aver premuto personalmente sul governo americano perché metta fine al perseguimento di Assange e si è impegnato a continuare a intercedere in suo favore. Sono stati necessari 10 anni ad alcuni dei principali giornali, per così dire ufficiali, europei e americani per prendere una posizione pubblica netta a favore di Assange nel procedimento di estradizione verso gli Stati Uniti a carico del fondatore di Wikileaks. Con un ritardo ingiustificabile, il New York Times, l'inglese Guardian, francese Le Monde, il tedesco Der Spiegel e lo spagnolo El País hanno indirizzato una lettera aperta all'amministrazione Joe Biden per invitare il presidente democratico a lasciar cadere tutte le accuse contro il giornalista australiano, riconoscendo finalmente le implicazioni democratiche per la libertà di informazione del caso dell'attenzione della giustizia d'Inghilterra. I 5 giornali avevano collaborato a partire dal 2010 con Wikileaks nella pubblicazione dei documenti riservati del Dipartimento di Stato americano ottenuti dall'organizzazione di Assange. Nella lettera viene ricordato come quest'ultimo venne arrestato nell'aprile 2019 dentro l'ambasciata dell'Ecuador a Londra su richiesta di Washington, per essere poi rinchiuso nei successivi 3 anni e mezzo nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, solitamente utilizzato per terroristi membri di crimine organizzato. Se consegnato alla giustizia americana, Assange rischia una condanna massima di 175 anni, come previsto dal ultra-reazionario Espionage Act del 1917. Il punto centrale della presa di posizione del New York Times e delle altre testate è la criminalizzazione del lavoro di giornalista che Assange si è limitato a esercitare con Wikileaks, rendendo pubblici documenti segreti di vitale importanza per l'opinione pubblica mondiale. La lettera afferma che l'eventuale estradizione e condanna dell'Assange stabilirebbero un pericoloso precedente e minaccerebbero di compromettere il primo emendamento della Costituzione americana alla libertà di stampa. Nonostante ciò, il silenzio mantenuto per anni sulla sorte di Assange, anzi gli attacchi frequenti contro il fondatore di WikiLeaks, che si sono letti sulle pagine del Times e del Guardian, hanno contribuito non solo a tenere a lungo lontana dal dibattito pubblico la vicenda, ma anche a favorire le manovre pseudo-legali degli Stati Uniti, così come dei governi d'Inghilterra, Ecuador, Svezia e la stessa Australia.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi, amici. In questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Selma. Lei racconta così il percorso spirituale che ha fatto. Mi sono trasferita a Londra nel 2003 dall'Italia, dove sono cresciuta in una famiglia di religione cattolica, ma non praticante. Sono molto contenta di avere la possibilità di raccontare la storia del mio ritorno all'Islam, sperando che altre ragazze italiane seguano la stessa via e diventino delle sorelle. Tutto è iniziato molto lentamente, poiché nella mia vita ho sempre creduto in Dio, ma non ho mai praticato la religione cattolica. In chiesa non mi piaceva andare, perché provavo un senso di disagio e sinceramente gli insegnamenti dei preti non li trovavo molto corretti e certamente non spetta a me dare un giudizio su di loro. Fin da ragazzina cominciai a leggere vari libri sulle diverse forme di spiritualità, cercavo qualcosa senza sapere esattamente cosa fosse, trovai anche dei libri sull'Islam e soprattutto sulla condizione femminile. Man mano che andavo avanti, tutto ciò che riguardava l'Islam mi piaceva, mi incuriosiva, era una sensazione leggera ma costante. Passavano i giorni e ciò che provavo nei confronti di questa religione prendeva forma, l'interesse e aumentava sempre di più. Così, alhamdulillah, comprai il sublime Corano. La vita che conducevo non mi piaceva, la trovavo vuota, priva di ogni significato, stavo sempre peggio, sia moralmente che fisicamente. Per me conoscere l'Islam è stata come una luce che ha rischiato la mia anima, il mio corpo, la mia mente, grazie a Dio. Lei prosegue Lavoravo in un supermercato dove ogni tanto qualche donna araba veniva a fare la spesa e due in particolare mi colpirono, Fatima e Saida. Osservavo Fatima con il suo velo, avrei voluto parlarle, chiederle tante cose, ma mi vergognavo. Un giorno Saida mi venne a chiedere del pane, mi sorrise, io trovai subito una scusa per parlarle, ma non le richiesi direttamente dell'Islam. Le dissi che a me piaceva tanto il pane arabo, ma non riuscivo a farlo buono come il loro. Saida mi invitò subito a prendere il caffè a casa sua, promettendomi di insegnarmi come fare l'impasto. Io accettai immediatamente e fu così che cominciai a frequentare spesso la sua casa e naturalmente a chiedere molte informazioni. Un giorno mi sentivo ormai pronta a diventare musulmana e chiesi a Saida come dovevo fare. Lei mi abbracciò, era molto felice, però mi consigliò di pensarci ancora molto bene prima di fare un passo tanto importante. Ma in cuor mio ero ormai convinta, così dopo una settimana organizzammo la mia conversione all'Islam insieme alla sorella Fatima. Quel giorno ero molto emozionata, dopo aver fatto l'ablazione pronunciai la shahada, pregammo insieme, le sorelle mi abbracciarono, erano contentissime e versammo tutte qualche lacrima. Ecco, adesso sono una donna musulmana e quando sto con le sorelle, frequento la moschea, imparo cose nuove dell'Islam, sono felice. Dopo pochi mesi dalla mia conversione decisi di indossare il velo con una naturalezza che neppure io mi aspettavo. Per quanto riguarda la mia famiglia, all'inizio avevo un po' di timore di dire a mia mamma che ero diventata musulmana. Poi un giorno a tavola tranquillamente le dissi che avevo cambiato religione. Aspettavo la sua reazione, ma la sua risposta fu che ormai era abbastanza adulta per decidere da sola. Mi disse che l'importante era che stessi bene con me stessa. Così mi rilassai, anche per l'hijab non entrò in alcuna polemica, anzi adesso è lei che me lo sistema e mi mette a posto i capelli quando per caso ne spunta qualcuno dal foulard. Ormai sa come funziona. Questa è la mia semplice storia che però fa capire quanto è grande Allah Altissimo e che quando Dio ti chiama non c'è nulla e nessuno che ti possa fermare. Conclude la neomusulmana italiana. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.